yesterday's papers? Who wants yesterday's gun? Who wants yesterday's papers? Nobody in the world.
Yesterday's papers, la notizia del giorno prima in 10 minuti. A cura della redazione di Radio Grad, Radio Quarantena e Radio Sonar.
Buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano, questa è Yesterday's Papers, oggi è 9 novembre del 2022, come di consueto questa rubrica va in onda su Radio Grad e Radio Sonar in ambito web e sull'FM di Radio Ciroma nella regione Calabria. E poi troverete tutti, compreso questo, i podcast della trasmissione anche sul portale di GeminiNetwork.it. Bene, oggi parleremo di armi di distrazione di massa e armi di distruzione di massa. Il gioco linguistico ci torna comodo per spiegare una parte dei fatti molto importanti che si vanno verificando nelle ultime ore. Quando faccio riferimento a distrazione di massa, evidentemente mi colloco su un piano prevalentemente di natura ideologica, ed è ciò che sta facendo il governo attuale nella gestione, come tutti avrete potuto probabilmente immaginare, della questione migranti. La questione migranti che viene gestita in maniera sempre estremamente ideologica. Ovviamente chi ascolta ha già ben chiaro quanto queste poche decine di persone, di disperati, di persone che scappano probabilmente dallo stesso agire dell'imperialismo dei paesi che poi li rifiutano, e possano in qualche maniera rappresentare un pericolo, così come dice il governo, così come dicono coloro che li hanno sostenuti convintamente, per la nazione, parola di cui ormai si abusa in tutte le sue sfaccettature. Ebbene, l'immigrazione, come sappiamo, è un qualcosa di estremamente complesso che viene semplificato per ragioni appunto di copertura di quanto sta avvenendo altrove, e appunto quello che diremo e di cui parleremo sono le armi di distruzione di massa, che svolgeremo nel ragionamento di Yesterday's Papers nella seconda parte. Per ora fermiamoci sulle prime, quindi sulla questione migranti, anche perché se nei nostri territori, nei nostri mari si sta verificando qualcosa di grave, altrove nella civilissima Spagna è successo qualcosa che magari è andato un po' in sordina. Ecco, in quel caso non è stata un'arma utilizzata per coprire qualcosa, ma qualcos'altro ha coperto ciò che avvenne il 24 giugno di quest'anno, quindi non stiamo parlando di periodi troppo indietro nel tempo, in cui circa 1700 persone di origine prevalentemente sudanese a Melilla, che sarebbe l'enclave spagnola che in qualche maniera divide il territorio europeo da quello africano attraverso il Marocco, attraverso il barriocino così chiamato, appunto coloro cercarono di entrare nel paradiso, per come viene visto da molti di coloro che non vivono alle nostre strade, ai nostri quartieri. Ebbene, lì ci fu una repressione spaventosa, una repressione che vide diverse decine di persone uccise dall'intervento della polizia. Si parlava di 25 morti accertati e 70 dispersi. Fu una macelleria messicana, potremmo dire, mutuando una felice espressione, una delle poche per la verità utilizzata da D'Alema proprio nei giorni susseguenti la Diaz, e quindi il periodo di Genova nel 2001. I migranti hanno parlato di una violenza brutale, e di solito, ecco, in qualche maniera si è tentato di accollare alle autorità marocchine la maggior parte delle responsabilità, quando in realtà invece la BBC in un recente reportage ha dimostrato come la civilissima Guardia Civile abbia invece utilizzato questi migranti in una maniera alla stregua, diciamo, delle bestie, come loro stesso hanno ricordato, e quindi la responsabilità del massacro di Melilla non è solamente un qualcosa che possa essere accollato alle autorità marocchine, bensì anche alle autorità locali. Ricordiamo che in quel periodo il governo non era prettamente un governo di destra, non c'entravano né Vox né il Partito Popolare, bensì i cosiddetti partiti di sinistra, a conferma del fatto che quando si tratta di alcuni elementi la differenza è che vengono più o meno svolti ideologicamente e viene dato più o meno risalto. Ricordiamolo, ribadiamo e lo diremo sempre che l'attuale accordo, il famoso memorandum con la Libia, è stato firmato quando ministro era Minniti, quando il governo italiano non era certamente di estrema destra, sicuramente di destra, ma si travestiva da sinistra, e nessuno negli anni successivi ha mai pensato di mettere fine a questo schifo che permette il massacro, la prigionia e la tortura di centinaia di migliaia di migranti ogni mese e ogni anno. Quindi questo è un discorso di distrazione di massa. Il problema esiste, le migrazioni sono il frutto di un problema, perché è importante ricordarlo sempre: nessuno vuole emigrare dalla terra dove nasce e tutti vogliono tornarci il prima possibile. Per cui è vero che noi reputiamo la nostra come la casa più bella che esiste al mondo, ma anche gli altri, quelli che rischiano la vita e spesso incontrano la morte prima di arrivare persino sulle sponde della Libia, ecco, starebbero bene dove stanno, questo non c'è ombra di dubbio. Però nel frattempo le armi di distruzione di massa, quelle che vengono tenute un po' sempre più nascoste per non spaventare soprattutto la classe media, il purgatorio, diremmo così, di questo capitalismo moderno, ecco, lì cominciano nuovamente, sembra, diciamo almeno così, prefigurarsi una ipotesi di dialogo. Abbiamo visto la presenza di sottomarini atomici all'interno delle nostre acque del Mediterraneo. C'è l'elezione midterm negli Stati Uniti d'America che potrebbe dare nuove maggioranze sia alla Camera che al Senato degli Stati Uniti, di fatto depotenziando almeno politicamente Biden, che è sempre stato quello più vicino all'ipotesi atomica, non l'ha mai smentita, anzi l'ha sempre utilizzata come minaccia. E fin qui il dialogo, speriamo, ci auspichiamo, vada avanti anche nello spirito della bellissima manifestazione del 5 novembre di Roma e di Napoli. Però nel frattempo si vanno verificando anche altri fatti che sono di distruzione sociale, come per esempio quello che è successo dal punto di vista economico, e in particolare quando si tiene in considerazione la questione inflazione che continua a crescere, quindi a creare inevitabilmente delle diseguaglianze sociali crescenti, e allo stesso tempo la famosa flat tax che viene estesa a coloro che arrivano fino agli 85.000 euro. Quindi una promessa elettorale, se c'è chi parla che addirittura si arriverà a un regime forfettario fino a 100.000 euro. Ebbene, questo è evidente che possa essere una restituzione del voto, uno scambio potremmo anche dire, con l'attuale governo: tu mi voti e io ti tolgo le tasse. E ovviamente non stiamo parlando di lavoratori dipendenti, non parliamo delle fasce più povere, ma parliamo di coloro che già rappresentano e hanno rappresentato una parte importante dal punto di vista distributivo dell'attuale, società e di quelle passate ovviamente, e che si vedono appunto regalare degli spazi di detassazione del tutto contrari alla Costituzione. Ciò determinerà sicuramente, come dicevo prima, un'ulteriore accelerata delle iniquità sociali, perché nel frattempo ovviamente chi era ultimo diverrà sempre ultimo, alla luce anche del fatto che l'attuale inflazione, che già sta colpendo i salari in maniera bestiale, viene affiancata da un irrazionale, irragionevole incremento dei tassi di interesse che sta rendendo i mutui per l'acquisto di case o semplicemente i prestiti per l'acquisto di beni, non di prima necessità, ma comunque di largo uso, qualcosa di estremamente costoso. Per cui mi sembra di poter concludere che da questo punto di vista il nuovo governo stia sempre più dalla parte di chi ha già tanto e di chi possiede il capitale e di cui probabilmente è espressione, mentre le fasce popolari che continuano a sostenere nei sondaggi Fratelli d'Italia sembrano subire le bastonate più pesanti, ma con delle armi di distrazione così efficaci, probabilmente in molti ancora tardano ad accorgersene. Auguro a tutti e tutte un buon proseguimento di giornata e a risentirci al più presto.
Who wants yesterday's papers? Who wants yesterday's gun? Who wants yesterday's papers? Nobody in the world.
Yesterday's papers, la notizia del giorno prima in 10 minuti. A cura della redazione di Radio Grad, Radio Quarantena e Radio Sonar.